Stamattina non voglio cavalcare l'onda dell'emozione, però mentre guardavo queste famiglie qui presenti, mi veniva in mente la parola famiglia. Quindi ci sono due aspetti molto importanti che vorrei sottolineare prima di addentrarci nella parola del Signore. Ci sono due possibilità. O sei parte della famiglia di Dio, o non lo sei. Essere parte della famiglia di Dio non significa soltanto la frequentazione di una comunità, l'inserimento a delle attività, ma significa essere famiglia. I genitori hanno un affetto sviscerato per questi bambini che adesso hanno. Li curano, li seguono, non c'è un senso di distacco. E quando noi ci rendiamo conto che siamo parte della famiglia di Dio, c'è questa grande realtà che abbiamo visto dimostrato e che si sente in aria, no? Essere famiglia. Però soprattutto pensavo a quelli di voi che siete qua stamattina e non siete parte della famiglia di Dio. Forse voi pensate che a furia di frequentare, a furia di fare le cose che fanno gli altri della famiglia, diventerete famiglia. Ma una brutta notizia per voi, non è così. C'è solo un modo per essere parte della famiglia di Dio, ed è nascere di nuovo, ed è abbracciare il Vangelo, è riconoscersi peccatori e riconoscere che solo Gesù può dare il diritto di diventare figli di Dio. Sapete, quei piccoli bambini non hanno fatto niente per diventare bambini, non hanno avuto voce in capitolo in un certo senso. Era un atto veramente divino il fatto che nascessero nelle famiglie in cui sono nati. E vorrei dirti stamattina che Dio è qua e guarda la tua vita, guarda la tua realtà, conosce in fondo chi sei, conosce in fondo le tue complicazioni, le tue difficoltà, ma soprattutto ti ama con un amore molto più grande di quello che stamattina abbiamo visto evidenziato nei cuori, nei volti, nelle parole di genitori che hanno un amore profondo per i figli. E l'amore di Dio per te è ancora più grande. A tal punto che lui che aveva un unico figlio, lo ha dato. Sulla croce. Ha dato la cosa più preziosa che c'era. Ha dato il dono del suo figlio affinché io e te potessimo diventare parte della famiglia di Dio. Stamattina non vorrei che qualcuno andando via si sentisse semplicemente un po' emozionato. Che era bello, 5 bambini, 4 femmine e un maschio. Che era bello vedere questo senso di famiglia. Magari anch'io potrò arrivarci un giorno ad essere parte della famiglia. Magari se mi comporto in un certo modo, se faccio le cose giuste, ci arriverò. Ed è l'idea sbagliata. Perché essere figli è un dono. Essere figli di Dio è un dono. In Romani, capitolo 6, al versetto 23, dice così. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo dono ti ho offerto. Anche stamattina ti ho offerto. Essere parte della famiglia di Dio. Non tentennare, non pensare, ma un giorno dovrei pensarci. Chissà, magari quando capisco meglio. Non c'è niente da capire se non questo fatto. Che senza Dio noi non abbiamo speranza. Anzi, abbiamo soltanto la speranza di una morte eterna, che è una disperazione più che speranza. Mentre questo versetto ci ricorda questo dono immenso, non quello che meritiamo, che è la separazione da Dio, ma il dono di Dio è la vita eterna. Ora la domanda forse più impegnativa è: cosa bisogna fare per avere questo dono? Come si fa ad avere il dono della vita eterna? E ci sono solo due possibilità che la gente ha identificato. E in effetti la gente ha pensato: se io sarò abbastanza buono, riuscirò a meritarmi questo dono, in qualche modo ad acquisirlo. E ci sono altri invece che più negativamente pensano, è inutile neanche sperarci, tanto sono così malvagio, sono così rovinato, la mia vita è così disastrata che non potrò mai avere la vita eterna. Sono un talmente grande peccatore che non potrò mai abbracciare Gesù. Nel capitolo 6 di Romani l'enfasi è sul peccato. C'è un problema che impedisce che noi siamo parte della famiglia di Dio ed è il peccato. Il salario del peccato è la morte. Mentre qua nel capitolo 7, che oggi andiamo brevemente a cominciare a sfogliare, l'idea è diversa. Qua il problema è che non sono troppo malvagio per essere salvato, ma qua l'idea è sono troppo buono e quindi mi salverò. Ora, se tu dovessi pensare stamattina a una brava persona, un bravo padre di famiglia, un bravo cittadino, come sarebbe? Come definiresti? Come descriveresti una brava persona? Se sei come me, penso che lo descriveresti come una persona che fa delle opere buone, che segue un codice morale, che è un bravo lavoratore, che è onesto, che si comporta bene, che non reagisce, che fa del bene al prossimo, una brava persona. E in certo senso è una brava persona. Ma il problema nasce quando quella brava persona crede che, siccome è brava persona, che riuscirà ad abbracciare il dono della vita eterna, che non è più dono, ma che è salario, è stipendio. Dio mi deve questo perché sono una persona che vive in un certo modo. Quindi capitolo 6, non ce la posso fare, sono un peccatore. Capitolo 7, se riesco a comportarmi in un certo modo, Dio mi deve quello che mi dà, perché me lo merito. Ora, stamattina vorrei farti una domanda molto importante. La tua identità, da cosa dipende? La tua vita su quale base si trova? Su quello che fai tu? E quindi sei un grande peccatore o sei una grande brava persona? Oppure c'è un'altra base? Stamattina vorrei dirti che c'è una storia alternativa a queste due risposte. La storia alternativa è quella migliore. È la storia migliore che possa mai esserci. Che tu puoi essere il più grande peccatore del mondo. Può essere la più brava persona del mondo, ma che in entrambi quei casi non riuscirai ad essere parte della famiglia di Dio. Perché per un lato dipendi da quanto sei scadente e non meriti, dall'altro canto dipendi da quanto meriti. Nessuna delle due cose va bene. Perché? Perché c'è un'alternativa. E noi stamattina considereremo i primi 6 versetti del capitolo 7 di Romani. Quindi se avete la vostra Bibbia trovate Romani capitolo 7. Romani capitolo 7, inizieremo dal versetto 1. O ignorate forse, fratelli, poiché parla persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Quindi Paolo comincia qua con un'affermazione, con un principio, con una domanda che dà autorizzazione al pensiero che la legge è importante. I riceventi a cui sta scrivendo Paolo sono persone che hanno conoscenza della legge. Quale legge? La legge del codice italiano? No, non necessariamente. In un senso ampio la legge in genere, ma in senso specifico sta scrivendo a quelli che hanno conoscenza della legge di Mosè, il Vecchio Testamento. E quindi qua questo principio è molto importante, che la legge ha potere sull'uomo. Cioè l'uomo ne è vincolato, ne è soggetto, non è un fatto negato, che ormai la legge non vale più, anzi. C'è questa legge che ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. È un fatto da cui non si può sfuggire. Anzi, capitolo 7, versetto 12 dice così: così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Non viene detto la legge fa schifo, la legge è brutta, la legge è negativa. Anzi, dice la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Qualcuno potrebbe obiettare? Allora Dio ha cambiato idea, perché una volta evidentemente lui ha dato la legge per essere salvato. Quindi alla domanda, come faccio ad essere parte della famiglia di Dio? Risposta da parte di Dio, obbedisce la legge e ne fare parte. Ma non è così. Perché il problema è che la legge non è mai venuta come mezzo di salvezza. Non è l'osservanza della legge, non è l'abilità di comportarsi in una maniera decente che ti rende salvo. E questo brano comincia a spiegarci che se tu ti affidi alla legge, alle tue opere, al tuo comportamento per essere salvo, hai sbagliato canale, perché il messaggio della Bibbia non è questo. Il Vangelo non è questo. Il problema non è la legge, il problema è ciò che ne facciamo noi. Perché noi spesse volte lo reputiamo inconsapevolmente o anche consapevolmente un mezzo di salvezza. Quindi vedi persone che a Natale vanno in chiesa, vedi persone che fanno l'elemosina, vedi persone che si comportano in un certo modo cercando attraverso il comportamento di salvarsi. E quindi dicono la legge è buona, sta scritto la legge è buona, ma è come un coltello può servire a tante cose. C'è un uso buono, ma c'è un uso anche letale. E qual è l'uso della legge? Qua, versetti 2, versetto 3, Paolo non soltanto si accontenta di un principio, ma ne dà un po' la spiegazione, va nel dettaglio. E quindi qua non è una disquisizione sul rimatrimonio. Vorrei già premettere questo, perché poi, leggendolo, sembrerebbe che si entra in un contesto etico quasi. Non è una disquisizione su divorzio e matrimonio, ma è una illustrazione per rafforzare un principio che è appena stato enunciato. Quindi versetto 2, la donna sposata, notate quella parola prima, infatti, quindi ha fatto un principio, un'affermazione, e poi dice, infatti, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo, mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Molto semplice. Il marito vive, la moglie è legata nel matrimonio. Il marito muore, la moglie è slegata dal matrimonio. Quindi ne consegue che se il marito ancora vive e la moglie va con un altro, è adultera. Però ne consegue che se il marito muore e la moglie va con un altro, non è adultera. Quindi, qua c'è un principio molto importante, che noi, essendo un po' morti alla legge, è come se la legge per noi fosse morto, abbiamo la libertà di trovare una nuova relazione. E poi lo spiega qua il capitolo qua. La legge è morta per quanto ci riguarda. Noi non siamo più legati, poi lo leggeremo dopo, non siamo più legati alla legge, non siamo più succubi della legge come via per salvezza. Dice, ma io mi comporto in un certo modo, io cerco di comportarmi così che arriverò a piacere a Dio, sono legato alla legge, sono legato al mio comportamento, non puoi mai conoscere Cristo così. È soltanto con quella mentalità che decade che potrai abbracciare la storia migliore. Qua bisogna ricordare il contesto che durante le settimane e i mesi trascorsi è già stato presentato e che in questo capitolo poi verrà spiegato ancora di più nella parte conclusiva, cioè che la legge serve solo a risaltare il nostro errore. Non è la soluzione, è l'evidenza del nostro errore. Quando tu acceleri e vai a 190 in un'area da 50 km orari e il velox scatta una bella foto, la legge dice hai trasgredito la legge, non ti dà una soluzione, non ti risolve il problema, però te lo evidenzi. La legge ci ingabbia perché noi erriamo, cioè noi vorremmo rispettare la legge, però la legge di Dio soprattutto non fa altro che risaltare il fatto che per quanto possiamo provare saremo sempre mancanti. E quindi ci ritroviamo come prigionieri di una legge che non riusciamo perfettamente a compiere. E vorrei leggere due versetti, sono gli unici due versetti fuori da questo testo che stamattina vorrei leggere. Il primo si trova in Giacomo capitolo 2, perché questo poi vogliamo applicarlo alla nostra vita, nel contesto in cui ci troviamo. Giacomo capitolo 2, che ci ricorda così, versetto 10. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Pensaci, Basta fallire in un sol punto ed essere un trasgressore della legge e tu sei un fuorilegge. Quindi noi possiamo essere le persone più brave del mondo, le persone più giuste del mondo. Possiamo avere un comportamento integro, possiamo essere coerenti, quasi perfettamente, ma quel quasi poi ci porta ad essere vittime di una legge che non riusciamo mai ad osservare perfettamente. Tanto è vero che Paolo, scrivendo alla Chiesa a Galati, in capitolo 3, descrive la legge con una frase, con una descrizione che ci aiuta a comprendere quanto siamo limitati quando pensiamo che ce la posso fare con quello che faccio io. Galati capitolo 3, versetto 10 dice così: tutti quelli che si basano sulle opere della legge, notate, sono sotto maledizione. Perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose nel libro della legge per metterle in pratica. Cioè, se tu stai cercando di essere parte della famiglia di Dio per le tue opere, sei sotto maledizione, perché non ce la farai mai. Io voglio salvare me stesso attraverso il mio comportamento, sei sotto la maledizione della legge perché perfettamente non la osserverai. E c'è un altro risvolto. Che se tu sei già parte della famiglia di Dio e pensi di in qualche modo guadagnarti il diritto di continuare a farne parte, sei sotto la maledizione. E questo diventerà molto più chiaro nel capitolo 7, nel continuo di questo pensiero. Quindi il contesto è molto importante da considerare. Noi ci ritroviamo naturalmente in quello che Paolo definisce la carne. La carne non è altro che una vita priva di Dio in cui cerco di farcela io con i miei sforzi, o in cui credo di non potercela mai fare perché sono troppo peccatore. Questi due risvolti: o troppo cattivo e troppo negativo, o troppo buono e confido in me stesso. Quindi ci ritroviamo tante volte ingabbiati dalla convinzione di poter salvare noi stessi. E diciamo: sono veramente una brava persona. L'avete mai sentito questa frase? Non ho ucciso nessuno, non faccio male a una mosca, faccio il mio meglio, e quindi Dio mi deve qualcosa. Ora è interessante, una citazione dal libro Il Dio Prodigo: puoi sfuggire a Gesù in quanto Salvatore rispettando tutte le leggi morali. Se lo fai, hai dei, tra virgolette, diritti. Dio ti deve l'esaudimento delle preghiere, è una bella vita, è un biglietto per cielo quando muori. Non hai bisogno di un Salvatore che ti perdona per la libera grazia, perché sei il tuo stesso Salvatore. Ogni qualvolta tu dipendi da quello che fai, diventi il tuo Salvatore. Ogni qualvolta tu metti la tua fiducia nell'osservanza della legge, diventi tu il tuo stesso Salvatore. E siccome non sei il Salvatore, è un fallimento come tentativo di essere parte della famiglia di Dio. Quindi la prima parte ci parla di un sistema, di un pensiero che non funziona e che bisogna che ci sleghiamo da questa legge che ci salva e dobbiamo adottare un'altra realtà. E qua si entra nella seconda parte, la parte che ci incoraggia. Cioè non più sotto la legge, ma sotto Cristo, dal versetto 4 al versetto 6. Ora, in questi giorni a casa nostra c'è un po' un dramma, un delirio. Alcuni di voi che ci conoscete, forse avete già sentito in passato questo esempio infinito che ho usato in mille circostanze della muffa. Noi a casa nostra abbiamo un problema di muffa. E quindi è evidente che c'è la muffa. Sapete perché? Perché è evidente, perché si vede. Ci sono delle macchie verdi, colori vari, gialli, neri, insomma. E poi non è che si limita a un posto, si sta spargendo per tutta la casa. E quindi è una casa muffosa, cioè, giusto per dirla in termini. Quindi, attraverso i mesi, abbiamo cercato in vari modi, con stratagemmi folcloristici e scientifici, di risolvere il problema della muffa. Quindi abbiamo cominciato col lavaggio, con l'acqua, che è un disastro, ci si spalma in nero. Voi che siete professionisti sapete che non è il modo per risolvere il problema. Però continuiamo a vederlo e noi applichiamo una mano di acqua e non funziona. Poi ci sono tutte le cose tipo un po' di candeggino, un po' di acqua, un po' di bicarbonato. Vabbè, sono interessanti, però rimane il problema. Poi abbiamo provato con gli spruzzi, Voi ce l'avete presente, gli spruzzi. Tu spruzzi e tutto viene giù, tutto nel, poi lo pulisci e si risolve il problema. Per un tempo. Perché poi a distanza di qualche mese, ops, è ritornata la muffa. Cioè, evidentemente non riesce. E quindi un prodotto più forte, dalla Germania, che magari funzionerà meglio. E metti più spray, e bello, pulito. Dopo che, ops, muffa. E quindi alla fine sono arrivati gli esperti che hanno detto bisogna intervenire in maniera drastica. Ci sono due alternative. Uno è fare un cosiddetto cappotto esterno, che metti dei pannelli all'esterno dell'edificio, che è un mega delirio, un lavorone, e così facendo impedisci all'umidità di entrare, o metti un cappotto interno, nelle pareti interne. E quindi per motivi tecnici non hanno potuto fare quello esterno e adesso devono fare quello interno. Che significa che tutti i mobili a casa nostra devono essere tutti compattati al centro delle stanze. Quindi è come Tetris, ci avete presente? Quando devi mettere due letti uno sull'altro, poi l'armadio sopra, poi... E insomma, è un mega delirio. Ma sapete il problema qual è? Che io mi sono documentato, non vi dico dove, su Google, e là in pratica cosa dice? Che né il cappotto esterno né il cappotto interno sono garantite al funzionamento. Anzi, quello interno è il più probabile al fallimento. Wow! Adesso non voglio litigare con chi è più professionista di me, però ho letto così. Quindi il problema qual è? Che queste sono tutte soluzioni che lasciano il tempo che trovano, perché il vero problema è che bisognerebbe abbatterlo e ricominciare da capo, o ricostruirlo, o fare una cosa, insomma, molto più drastica, tipo tagliare i muri, mettere dentro dell'isolante, adesso non so esattamente cosa, poi potrete suggerirmi. Tanto non è casa nostra, ognuno fa quello che vuole. Però l'idea è che ci vogliono soluzioni drastiche a un problema serio. E soltanto con un intervento drastico si riesce a risolvere il problema. Ora, noi siamo peccatori, ed è un problema molto profondo, molto radicale, molto in basso, nelle fondamenta. Vien su! Possiamo mettere un po' di buone opere, possiamo mettere un po' di sforzo, possiamo mettere un po' di chiesa, cattolica, evangelica, quella che vuoi. Puoi mettere un po' di lettura della Bibbia quotidianamente, prima dei pasti e anche dopo. Puoi mettere un po' di preghiera, ma sono soltanto delle soluzioni temporanee perché stai dipendendo su quello che fai tu. Le opere della legge, il mio sforzo, cerco di farcela, cerco di rendermi talmente piacevole a Dio che Dio mi abbraccerà nella sua famiglia. La storia migliore, invece, è questa. Versetto 4. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo. Per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Notate, siete stati messi a morte quanto alla legge. Non che la legge non sia più valida, ma la legge come mezzo di salvezza non è mai stata pensata per quello. La soluzione al peccato non è qualche opera. La soluzione al peccato è un'opera drastica di ricostruzione. Non è un cappotto interno o esterno, o un po' di spray. Ma è l'applicazione del sangue di colui che si è dato, che si è immolato, che ha dato la sua vita, il corpo di Cristo. È come se la legge come mezzo di salvezza fosse per noi morta. Noi siamo morti alla legge come mezzo di salvezza e la legge è morta per noi. Cioè non funziona, non va bene, è soltanto un palliativo. Il centro del Vangelo è l'opera di Cristo, la sua compassione, la sua umiliazione, la sua incarnazione, la sua ubbidienza, la sua morte espiatoria. Riconosce l'impossibilità di essere salvi tramite la legge. Il popolo di Dio non diventava popolo di Dio attraverso quello che facevano, ma era un fatto che era dentro, erano popolo di Dio e pertanto potevano ubbidire liberamente alla legge. C'era un cambiamento interno. Non è fare che ti fa diventare, è l'essere che ti permette di fare. È un'inversione di prospettive totale e radicale. E quindi, così come nei versetti 2 e 3 si parla di una morte in una coppia, quando la donna trova il marito che è morto, può sposare un altro liberamente, non è più sotto il vincolo del marito, non è più legata dal matrimonio. La legge è morta, Cristo ha pagato il prezzo, E noi pertanto possiamo, e questo è tutto il pensiero di Romani, possiamo giungere ad essere uniti con Cristo. Non più sotto la legge, ma unione con Cristo è la soluzione definitiva alla domanda cosa dobbiamo fare per essere salvati. E quindi noi a questo punto apparteniamo a un altro. Ed è molto bello vedere queste frasi che vengono usate. Siamo stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo. Cioè colui che è risorto, risorgendo cosa ha fatto? Ha sconfitto la morte. È l'unico che è riuscito a vincere la morte e a proporre la storia migliore che è se stesso. La nostra cultura, i film, le canzoni, i nostri eroi parlano tutti di questa storia ricercata da noi. Qualcuno che ci dia un senso di sicurezza, di conforto. Qualcuno che ci stia accanto nei momenti difficili. E quindi tentiamo di tutti i colori. Cerchiamo nell'amicizia, cerchiamo nell'alcol, cerchiamo nei cani, cerchiamo in un marito, una moglie, un partner. Cerchiamo di trovare una soluzione, ma la soluzione al nostro bisogno più profondo è questa unione con Cristo. Colui che ha sconfitto la morte, colui che ci permette di essere sua proprietà, appartenere a Cristo. Questo è il messaggio del Vangelo. Non più legati dalla legge, cercando di farcela noi, ma appartenendo a Cristo così da permetterci di vivere con la legge come un punto di riferimento, come una guida, come un'indicazione che Dio ci dà. E quindi cosa succede quando noi apparteniamo a Lui? Lo dice l'ultima frase, affinché portiamo frutto a Dio. Quando tu hai questa stupenda realtà, questa stupenda esperienza di essere parte della famiglia di Dio, tu porti frutto. Anzi, dice Gesù, io vi ho costituito affinché portiate molto frutto. Quando tu dipendi dalla legge, dipendi da quello che fai per essere salvato. Quando dipendi dalla tua unione con Cristo, non più cercando di farcela io, ma semplicemente pentendomi di quello che sono e abbracciando e mettendo fiducia in un'opera compiutasi una volta e per sempre alla croce. Quel Cristo risorto, una volta che faccio quello, il frutto viene. Non è lo sforzo per essere in Cristo, ma è il frutto dell'essere in Cristo che cambia. È una prospettiva radicalmente diversa. E qual è questo frutto di cui parla qua, in questo versetto 4? Sicuramente bisogna fare un passo indietro nel capitolo 6, versetto 22, dove dice così, ora liberati dal peccato, che ricordate il concetto e il contesto del capitolo 6, fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Ora c'è un sacco di gente che quel verso l'ha invertito, perché pensa che attraverso la santificazione riusciranno ad acquisire la vita eterna. Ma non è così! La salvezza è gratuita, 100%. Perché? Perché qualcuno ha pagato. E offre un dono, il dono della vita eterna, dell'unione in Cristo. Smettila di stare fuori dalla famiglia di Dio cercando di farcela per entrare, per meritartela. Abbraccia questa stupenda realtà che appartieni non più alla legge, ma a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, per portare frutto. Una vita di missione, una vita di ubbidienza, una vita di passione, una vita di trasporto. Adesso ci troviamo in Cristo, ci troviamo uniti a Lui. Gli ultimi due versetti cosa fa? Avendo enunciato questo principio, Paolo lo dettaglia, Paolo lo spiega, lo approfondisce e dice così, e fa il paragone tra due realtà. Infatti, versetto 5, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra, allo scopo di portare frutto per la morte. Eravamo nella carne, significa semplicemente eravamo senza Cristo. Eravamo sotto la maledizione della legge. Eravamo coloro che cercavano di farcela con i propri sforzi. Eravamo imprigionati. E questa legge risvegliava questo senso di peccato. Risvegliava questo senso che non ce la possiamo fare, eppure cercavamo di farcela. Eravamo nella carne, passioni peccaminose. Ora tu dici, ma questo è un po' drastico, un po' esagerato. Io mica sono talmente malvagio. Pensa alla tua settimana, appena trascorsa. Pensa quante volte hai pensato delle cose che non portano gloria a Dio. Anzi, troppo difficile. Pensa stamattina, prima di uscire da casa. Pensa a quanti pensieri, quante reazioni, quante parole mai proferite non portavano gloria a Dio. Noi siamo trascinati da una natura peccaminosa, le nostre passioni peccaminose. E queste agiscono in noi per portare non un frutto per Dio, ma un frutto per la morte. E quindi non fa altro che allontanarci sempre di più. La nostra condizione senza unione con Cristo è quella, nella carne. Nel resto del capitolo 7 troveremo un'enfasi posta ripetutamente su cosa è essere nella carne. E bisogna essere molto chiari su questo. La carne rappresenta tutto ciò che non è unione con Cristo. E poi la conclusione come un epilogo brillante, la storia migliore. Ma ora, avete visto versetto 5? Infatti eravamo, ora versetto 6, ma ora, siamo stati sciolti dai legami della legge. La legge non cessa di essere valido, anzi la legge rimane buona. Gesù non è mai voluto per abolire la legge, ma per compierla. La legge rimane tale quale, Dio non cambia idea. Ma noi non siamo più imprigionati da una legge che noi dobbiamo osservare per riuscire a meritarci il paradiso. È tutto diverso. Siamo liberi, siamo slegati da quella realtà. Anzi, eravamo prigionieri, ma ora siamo slegati dalla legge, essendo, notate, morti a quella che ci teneva soggetti, imprigionati, cercando di farcela e mai arrivandoci, sempre qualcosa che manca. Ce l'hai presente quell'idea? Ho fatto del bene oggi, ma c'è qualcosa che forse non è andata abbastanza bene. Avrei potuto fare di più. E noi siamo sciolti dalla legge, vedete la parte finale, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. Noi siamo parte della famiglia di Dio per portare frutto e per servire nella novità dello Spirito. È una vita molto diversa, non conta più quello che voglio io. Non contano più i miei diritti, non contano più gli orari la sera, non contano più quello che penseranno gli altri di me, non conta più il mio prestigio, la mia bella figura. Quello che conta è servire Dio. Non la vecchia legge per salvarci, ma unione con Cristo, non la grammatica, usando il termine letterale della parola, non il vecchio, ma questa novità che è lo Spirito che opera, che agisce e che è il dono che Dio mette dentro di noi quando diventiamo Suoi figli. Stamattina, stai dipendendo dalla legge? Ora tu mi potresti dire, io sono già credente da un sacco di anni, io ormai ho accettato Gesù, ho capito che è grazia, che è tutta grazia. Sì, ma nella pratica di ogni giorno, sei soggetto a questa tentazione di pensare che in qualche misura, visto che fai per Dio qualcosa, che Lui ti deve qualcosa. Oppure che è come un discorso di punteggi. Punteggi, quelle, ci avete presente, le tessere fedeltà. Che tu vai, fai abbastanza e per ogni opera buona prendi un punto. Quando raggiungerai 1 milione di punti avrai una benedizione straordinaria. O quando riesci a pregare abbastanza forte, Dio ti dovrà dare quello che stai chiedendo perché sta alzando il volume della voce come questo predicatore e quindi Dio ti dovrà dare quello che vuoi. C'è un rischio che ancora noi corriamo oggi, pur essendo uniti con Cristo, di dipendere dalla legge, da quello che io riesco a fare, da quanto io riesco a fare. E ci sentiamo, non so voi, ma ci sentiamo paranoici, certo. Siamo in crisi, perché? Perché potremmo fare sempre di più. Si può fare di più. E alla fine della giornata, se tu dipendi da quanto sei riuscito a compiere per Cristo, non so voi, ma io mi sento sempre a mancare. La mia salvezza, secondo l'insegnamento di Romani capitolo 7, non dipende dall'ubbidienza della legge, La mia salvezza dipende da colui che ha ubbidito perfettamente, che l'ha compiuto. E che nella sua giustizia, insegnamento di Romani, capitolo 5, lui prende quella sua giustizia e la imputa a un peccatore, meritevole di morte eterna, e mi dichiara giusto come se non avessi mai peccato. Non ho bisogno di sforzarmi per essere salvato, posso riposarmi sapendo che sono salvato. Che mi porta, pertanto, a portare frutto e a servire. Non è, allora non facciamo niente, no, all'opposto. Visto che siamo uniti a Cristo, c'è la voglia, c'è la passione, c'è il desiderio, c'è il trasporto. Visto che abbiamo questa santificazione, vogliamo essere condotti dallo Spirito in ubbidienza e vivere la missione così come il Signore ci dà davanti. Stamattina ti chiedo, in cosa metti la tua fiducia? Io non conosco Cristo, sto cercando di salvare me stesso? Sbagliato! Hai soltanto da guardare colui che è stato inchiodato sulla croce, che ha preso il posto tuo, abbiamo cantato, ha preso il posto mio e si è dato affinché noi potessimo essere liberi da questa prigionia dello sforzo personale. Ma il miracolo è che Cristo ci libera per vivere una vita di sforzo, di passione, di ubbidienza, di gioia, essendo persone che si impegnano per Lui. Guarda la tua vita della settimana trascorsa. Quanto frutto c'è? Quanta santificazione? Tu conosci i tuoi pensieri. Tu sai quello che veramente ti fa pensare. Tu sai quello che guardi, quello che vorresti guardare. Tu sai quello che vorresti fare, però non lo fai perché pare brutto. Tu sai quello che c'è dentro di te. Quanto frutto portiamo al Signore. Quanto servizio nel nuovo regime dello Spirito. Ma lo lodiamo comunque, che stamattina non andiamo via completamente sconquassati, completamente distrutti, messi sotto perché non ce la facciamo mai, ma noi possiamo gloriare nel nostro fallimento davanti all'eccellenza della suprema sufficienza di Cristo. Cioè redimere anche il fallimento. Guardate che questo è un messaggio che cambia tanto, forse cambia tutto. Non vedersi più come prigionieri del fallimento e sentirsi totalmente a terra, ma sentirsi a terra perché siamo colpevoli davanti a Dio, ma gloriarci nella stupenda grazia di Dio, che non solo ci ha salvati chissà quanti anni fa, ma che ancora quotidianamente è sufficiente per dichiararci giusti, non più legati dalla legge, ma uniti a Cristo. E io so di essere unito a Cristo non perché sono migliore degli altri, anzi, tutto il resto, tutto il contrario. Ma il fatto di essere unita a Cristo mi dà la libertà di vivere, di dare frutto e di servire. È il Vangelo, come sempre, che sta al centro della vita. Troppo buono per essere salvato? Possibile, se tu stai cercando di farcela. Il messaggio è smettila di farcela e abbraccia colui che ha fatto tutto ciò che c'era da fare. Vogliamo pregare. Signore, stamattina vogliamo chiederti perdono per quelle volte quando cerchiamo di salvare noi stessi. Signore, abbiamo visto famiglie, nuovi bambini, nuovi doni di Dio. Abbiamo visto l'evidenza del frutto Tuo. E vogliamo ringraziarti per questa illustrazione visiva che ci ricorda che noi anche possiamo essere parte della famiglia di Dio. E voglio chiederti stamattina per quelli che sono in questa sala o che ci stanno ascoltando e che non hanno nessuna certezza di essere parte della tua famiglia, che stanno cercando di intrufolarsi, che stanno cercando di capire il linguaggio che parlano questi qua in questa famiglia e quindi di assomigliarli e quindi di entrare quasi di soppiatto. Signore, voglia tu, attraverso l'opera del tuo Spirito, questo nuovo regime dello Spirito, voglia tu parlare ai cuori stamattina di quelli che qua non hanno l'appartenenza a quello che è nuovo, cioè a Cristo, ma ancora si stanno basando su quello che fanno loro, sulle opere della legge, su un conformismo, su un moralismo. Signore, voglia far tu che loro davvero consapevoli del proprio peccato possano guardare colui che li slega, colui che li libera, colui che si è dato, colui a quale possono appartenere. Il Signore dei Signori, Gesù, il Re dei Re. Signore, grazie perché Tu non soltanto ci chiami ad essere con Te, ma poi ci immetti in una vita straordinaria, Non più fare il lavoro quotidiano nel tran tran, non più gestire la famiglia, cambiare i pannolini dei bambini, non più semplicemente andare a fare la spesa, ma una vita in missione dove noi siamo chiamati a portare frutto e a servirti. Signore, grazie perché tu rivoluzioni la nostra prospettiva sulla vita. E grazie perché non dobbiamo più dipendere da un marito che non funziona. Ma noi possiamo dire ormai quel marito, quella legge, quel vecchio modo di vedere, ormai non c'è più. Adesso abbiamo trovato la storia migliore. Appartenere a Cristo, colui che porta la vera libertà. E Signore, per quelli di noi che già ti conosciamo, che siamo già avanti, Signore, portaci a comprendere quanto sufficienza c'è qui in questo messaggio. Che tu hai fatto tutto il necessario e che noi siamo uniti con te. Benedici il tuo popolo e tutti gli altri che ancora non ti conoscono, parla ai loro cuori e che la gloria tutta vada al tuo figlio Gesù. Ti preghiamo e ti benediciamo. Amen.